Ciao a tutti, questa è la seconda puntata del nostro podcast e la prima a tema orientamento universitario. E iniziamo col botto con un professore ordinario e direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, ovvero Michele Caglianiello. E, se si vuole iniziare a presentare lei, che sicuramente ne saprà più di noi.
Ah, sì, no, lo so chi sono, mi chiamo Michele Caglianiello, buongiorno, grazie di avermi invitato, per me è un piacere essere qui. Sono professore di procedura penale al Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna. Beh sì, non ci sono molte altre cose. Ah sì, sono direttore di Dipartimento, come voi avete detto, grazie mille.
Allora inizieremo subito con una domanda molto interessante riguardo all'orientamento universitario. Quali sono le vere e proprie competenze che sono richieste a uno studente per accedere alla facoltà, quindi per superare i test d'ingresso?
Dunque, per superare i test d'ingresso basta una buona preparazione dopo aver concluso un percorso di studi superiori. Quindi, in realtà, la maggior parte delle domande del test, direi tutte le domande del test, riguardano o la cultura generale o la logica. E diciamo, c'è poca matematica negli ingredienti di queste domande, però ecco. Ecco, una parte riguarda anche la conoscenza dell'italiano, della grammatica, quindi i fondamenti anche della conoscenza della lingua. E penso che una parte riguardi l'inglese, ora che ci penso. Però ecco, quindi sono tutte, come vedete, ingredienti che concernono una buona formazione di scuola superiore. Questo è quello che serve.
Io volevo chiederle invece, visto che lei è un professore di diritto penale, in cosa consiste precisamente questa branca e di cosa si occupa?
Il diritto penale è una parte del diritto pubblico particolare, la cui funzione è quella di assicurare, come tutte le altre parti del diritto pubblico, l'ordine fra i consociati, ma in particolare di porre dei divieti rigorosi di comportamento che sono eventualmente puniti con delle sanzioni particolarmente rigorose. Queste sanzioni particolarmente rigorose sono o sanzioni detentive, come l'arresto o la reclusione, o sanzioni pecuniarie, come l'ammenda o la multa, e poi c'è la pena senza fine, che è l'ergastolo, che è la pena più grave che noi abbiamo nel nostro ordinamento, che è una forma di pena detentiva la più lunga di tutte. E di fianco a questo, che come si può dire, vi ho raffigurato molto brevemente, è il diritto penale sostanziale, pone i divieti e nel caso di violazione pone le conseguenze sanzionatorie, le pene che arrivano. Di fianco a questo c'è il processo penale, che è la mia materia specifica e che è lo strumento attraverso il quale si deve stabilire se una persona deve essere o non deve essere punita. Quindi è tutta la procedura giudiziaria che si sviluppa dall'inizio di un'indagine fino alla sentenza finale sul caso, con la quale si stabilisce se una persona è colpevole o non è colpevole, ma comunque se si deve applicare a quella persona una pena oppure no. Questo è grosso modo l'area del diritto penale. Ci sarebbe anche un'ultima area che ho dato per implicito, ma è molto interessante, e che è quella della esecuzione penale. Cioè, ammesso che una persona venga condannata a una sanzione penale, poi si tratta di servirla questa pena, di eseguirla. E anche qui ci sono delle forme particolari, perché non tutte le esecuzioni delle pene sono uguali, ci sono delle forme extramurarie, quindi si può uscire dal carcere e fare dei periodi fuori che però servono per essere controllati dai servizi sociali, fare un lavoro di utilità o un progetto di recupero della persona e che equivale a scontare una pena. Si può avere una forma di semilibertà per cui si esce durante la giornata a fare un lavoro, si rientra nella detenzione alla fine. Ci sono dei periodi di studio, insomma, ci sono delle regole che riguardano anche il modo in cui la pena viene eseguita. È sempre più in espansione il lato del diritto penale economico, e quindi negli ultimi anni si sono sviluppate due branche, secondo me molto interessanti. Una riguarda gli enti e le imprese, quindi anche gli enti e le imprese possono commettere reati. Questo era un concetto che fino a 20 anni fa non era riconosciuto, si pensava che solo gli individui, gli esseri umani potessero commettere reati, chiaramente era una convenzione sociale, per cui avevano deciso che non punivamo gli enti. Invece adesso anche le imprese e gli enti possono commettere reati ed essere assoggettati a sanzioni pesanti, prevalentemente di tipo pecuniario, ma non solo. E l'altro tema, secondo me, importantissimo, è quello della prevenzione. Quindi il diritto penale classico, quello a cui io ancora faccio riferimento, è quello della reazione. Cioè qualcuno che un fatto di reato che è stato commesso, che so, una persona che è stata uccisa oppure una rapina che è stata compiuta, e bisogna capire chi è stato e poi eventualmente punirlo. Però la società è sempre meno propensa ad accettare un intervento a posteriori, vorrebbe sempre più agire in prevenzione, e quindi questo meccanismo di agire in prevenzione, però attenzione che agisci quando ancora non sai se la persona è colpevole o innocente, ma magari perché la reputi pericolosa, ecco. Questo modello, che in realtà è abbastanza antico, adesso si sta sviluppando di nuovo. È molto interessante quest'ultimo modello, è molto preoccupante per le garanzie individuali, però anche questo è in fase di grande sviluppo.
Tornando un attimo all'orientamento, perché 5 motivi per i quali consiglierebbe questo a uno studente del Fermi di studiare diritto penale, di specializzarsi?
Perché gli consiglierei di studiare diritto penale?
Sì, 5 motivi, i più anche non inerenti alla sfera lavorativa, ecco.
Io pensavo che i 5 motivi si potessero riferire al diritto in generale. Il diritto penale, dunque, secondo me il fascino del diritto penale sta nel fatto che la posta in gioco è molto alta, perché il diritto penale colpisce due elementi che stanno particolarmente a cuore agli esseri umani. Il primo elemento è la libertà personale, che è il motivo di base per cui esistono i nostri sistemi democratici, perché noi amiamo vivere in un contesto di libertà e dove la repressione, la limitazione della libertà è la minore possibile, quella strettamente necessaria per garantire la sicurezza delle persone, non un grammo di più di quella strettamente necessaria. Questo dovrebbe essere il patto sociale, come le definiva Beccaria. Quindi tocca un bene che a noi riteniamo preziosissimo, quello della libertà. Oppure ne tocca un altro, che è molto importante anche quello, perché alla fine non so quale dei due sia più importante. Sì, credo che sia più importante la libertà, ma l'altro elemento che tocca è quello dello stigma sociale, la reputazione, l'onorabilità. Ora, si può avere di questo secondo bene una valutazione, dice, vabbè, ha detto una cosa un po' retorica, l'onorabilità, che sarà mai. Ma in realtà, se ci pensate, il fatto di avere una buona apprezzamento, accettazione nel contesto sociale in cui ci troviamo è quello che ci permette di vivere serenamente la nostra vita. E tanto vero che in tanti film lo vedete, no? Quando il protagonista va in difficoltà, viene espulso dal club, mandato fuori dal suo lavoro, cioè comincia a essere escluso dai contesti sociali di riferimento e a poco si perde. Ecco, questo è l'altro elemento. Quindi la posta in gioco è altissima e c'è il gioco della dialettica, per cui vince chi racconta la storia migliore in un processo penale, c'è il gioco della strategia, e dietro c'è, ed è quello che a me ha appassionato moltissimo, il rapporto con gli esseri umani. È la cosa più bella della mia materia. E naturalmente questa cosa la ritrovi anche se fai l'insegnante, ovviamente, o se fai il medico. Però incontri le persone in momenti di grave difficoltà e il rapporto umano che si può sviluppare è molto intenso. A volte può essere travolgente, però per chi sente questa predisposizione è molto bello.
Noi abbiamo parlato adesso del percorso di studi di giurisprudenza, invece per quanto riguarda il futuro, gli sbocchi lavorativi, quali sono i più interessanti secondo lei dopo aver studiato giurisprudenza?
Tradizionalmente giurisprudenza è nata tradizionalmente è nata 933 anni fa, ma insomma, ecco, formava giuristi che si dedicavano a carriere forensi, mettiamola nell'epoca recente, perché non sono in grado di fare tutti i nuovi secoli, neanche se volessi, sarei in grado di fare la storia di giurisprudenza. forma magistrati, avvocati e notai, quindi le classiche carriere forensi. Ancora adesso la laurea principale di giurisprudenza, che è una laurea quinquennale a ciclo unico, si occupa di formare persone che, se volessero, possono fare concorsi per diventare avvocati o magistrati o notai. A fianco di queste carriere classiche, cui, se volete, poi possiamo parlare un pochino più nel dettaglio, ma si sono da sempre sviluppate anche forme di giurista come consulente, giurista d'impresa, della pubblica amministrazione, manager. Il mondo moderno, rispetto a quello che avvenivano una volta, secondo me, ci sta però ponendo di fronte a una sfida che noi proviamo a intercettare, e cioè formazioni anche miste. Quindi a fianco della laurea tradizionale quinquennale in giurisprudenza si sviluppano corsi di laurea o triennali o solo magistrali dedicati a formare classe dirigente, nel senso di o alti quadri o manager o funzionari delle istituzioni internazionali. Questo è un po' l'ambito nel quale ci si muove.
Restando su questo ambito, sapendo delle molteplici collaborazioni anche con l'estero, qual è la sua esperienza più formativa, l'esperienza che ha fatto più formativa e quella più interessante?
Dunque, intanto vi faccio una premessa, cioè penso che non si possa fare oggi bene giurisprudenza se a fianco di una buona cultura di base, quindi giurisprudenza non è conoscere le leggi a memoria, quello è una componente, ma è sempre più sostituibile, perché tanto la memoria umana non è equiparabile a quella che ti può dare un computer, no? La parte mnemonica quantitativa del lavoro sarebbe sempre più sostituita dal computer. Quella che invece rimane la parte fondamentale è la capacità di sapersi fare delle domande e intuire dove andare a cercare le risposte, tema che secondo me si ripresenta anche per altri tipi di carriere. Dunque, una buona cultura di base, una cultura critica, non passiva, ma nella quale metti in discussione, se il giurista non mette in discussione e prende tutte le risposte che ha un po' acriticamente, non sta facendo bene il proprio lavoro. Poi, e la cultura di base buona deve servirti anche per essere flessibile, perché non puoi muoverti come giurista bravo se non hai la capacità di adattarti ai diversi mondi con i quali vieni in contatto. Tipicamente nella carriera di un avvocato ti occupi magari di un fatto, io sono un penalista, e quindi di un fatto di sangue, di strada, e poi subito dopo invece di un sofisticato meccanismo di riciclaggio di fondi illeciti finanziari, ecco, o di alterazioni di azioni sul mercato azionario. Capite che sono due mondi completamente diversi, tu devi avere la flessibilità di adattarti all'uno e all'altro, poi col tempo ci si specializza, ma una delle caratteristiche essenziali del giurista è essere flessibile, e per quello serve una formazione permanente. Quindi, cioè, fai il corso di laurea, ti serve, ma soprattutto devi avere le coordinate culturali per non stancarti mai. In questa cultura permanente, secondo me, diventa cruciale la capacità di muoversi nei sistemi diversi, cioè in questo momento non basta più conoscere l'ordinamento italiano, non basta più, ma non è necessario conoscerlo tutto perfettamente, però devi essere in grado di muoverti in ordinamenti diversi da quello italiano, perché quasi ogni branca del diritto, specialmente il diritto privato e commerciale, quindi se tu devi fare dei contratti, devi aprire un'azienda, devi decidere dove paghi le tasse, sono tutti elementi per i quali non puoi avere una risposta la più adatta al caso concreto se non sei in grado di muoverti anche con altri sistemi, se non sai parlare altre lingue e sai come loro ragionano quando predispongono un contratto, impostano un problema. Ma la stessa cosa vale anche per il diritto penale, perché sempre di più le istituzioni devono cooperare tra loro, questo anche nella repressione al crimine. Vi faccio un esempio concreto che vi dà forse l'idea. E quindi devi saper parlare le lingue, no? Devi essere in grado di relazionarti con dei colleghi che non parlano la tua lingua. Vi faccio un esempio concreto così. Pensate al processo per la strage di Marzabotto, che c'è stato pochi anni fa. Il processo per la strage di Marzabotto è un processo interessante. Sono stati condannati alcuni imputati che ormai erano in tarda età, perché i fatti erano del 1944 e le condanne si sono avute già nel nuovo millennio, quindi non molto tempo fa. Beh, una procura italiana militare, perché si applicava il codice militare di guerra, apre un'inchiesta perché scopre alcuni fascicoli che erano stati per lungo tempo tenuti, come si può dire, nascosti in un armadio, che è l'armadio della vergogna, cosiddetto, presso il Ministero della Giustizia. Li trova e apre un'inchiesta. Chiama queste persone molto anziane e le interroga per quello che riguarda quello che si ricordano dei fatti di Marzabotto, dove quasi 1000 persone sono state uccise in poco meno di una settimana. Un caso che oggi definiremo di genocidio, senza ombra di dubbio. Naturalmente le due persone anziane negano, non sanno nulla. Ecco, non sanno però che quella procura italiana si è messa in contatto con la procura tedesca dove queste persone vivono, e la procura tedesca ha deciso di mettere sotto intercettazione i loro telefoni. Per cui questi qua tornano a casa, si telefonano tra loro e cominciano a dire: oh, io non ho detto niente, tu hai detto qualcosa, ma figuriamoci, io nego perfino di essere stato là. Ecco, tutte queste conversazioni sono raccolte da un'intercettazione e poi la magistratura tedesca chiama quella italiana e dice: io ho delle buone intercettazioni, ve le passerei, che dite? Questa pratica si chiama indagini parallele e indagini transnazionali. Tu metti insieme due paesi che lavorano di concerto. E non puoi fare bene il giurista se non sei anche in grado di muoverti negli ordinamenti internazionali e sovranazionali. Uno dei momenti per me più emozionanti è stata una conferenza negli Stati Uniti, dove ho incontrato il più grande processualista, per me, sapete, diritto processuale importante. C'era anche l'attuale procuratore della Corte Penale Internazionale. Io ero un giovane studioso italiano chiamato per fare una conferenza, e ho fatto la mia esposizione e poi ho avuto il regalo di questi due studiosi che discutevano con me di questi temi. Per me è stato un momento di grande felicità, insomma, ero molto emozionato, ma sono stato molto felice.
E lei ha parlato un po' di quello che è successo a Marzabotto, delle indagini avvenute di recente, ma intanto quali sono le differenze fra il codice penale italiano e quello di altri paesi?
Ce ne sono tante di differenze. Noi abbiamo uno dei codici più vecchi europei e penale sostanziale, e dal punto di vista politico sconta anche il problema di essere stato concepito nel ventennio, perché il nostro codice di diritto penale è un codice di marca fascista, che è stato pensato, entra in vigore, non mi ricordo se nel 1930 o nel 31, mi pare nel 30, e quindi ha alcune categorie, per esempio i delitti di violenza sessuale venivano definiti in quel codice delitti contro l'integrità della stirpe. Ora è evidente che questa cosa per noi sarebbe del tutto inaccettabile. A metà degli anni 90 quei tipi di reato sono stati cambiati, il legislatore è intervenuto, gli ha dato una collocazione diversa, però sconta questo tipo di problema. E quindi questa è una differenza che ci distingue rispetto ad altri paesi che hanno ammodernato la loro legislazione penale quando hanno varato le costituzioni moderne, quelle che sono seguite alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Un'altra differenza che ci distingue in particolare dai nostri vicini dell'Unione Europea, e in particolare i paesi di diritto continentale, la Germania, la Francia, la Spagna, l'Olanda, adesso tutti quelli un po' dell'Europa continentale, è il tipo di processo che facciamo. Da noi ha molta più importanza l'oralità e il dibattito in aula, e quindi l'accusa e la difesa si confrontano, per così dire, all'inglese o all'americana, mentre tutti gli altri paesi che ci stanno intorno in pratica hanno un approccio opposto, quindi danno molto più potere autonomo al giudice e ne lasciano molto meno alle parti. Noi abbiamo fatto una scelta opposta, abbiamo deciso di recepire un modello di processo penale adversary, dove la parte dialettica è estremamente importante. Per chi vuole un esempio del processo adversary è molto semplice, basta che si legga qualcosa di come Socrate in filosofia metteva in difficoltà i poveri malcapitati che incontrava per strada e gli faceva delle domande. Ecco, grosso modo un avvocato fa la stessa cosa, o dell'accusa o della difesa, quando ha a che fare con un testimone, cerca di mettere in difficoltà tutto il racconto che viene fatto. Noi diamo molta importanza a questo aspetto qui, che invece negli altri paesi è meno rilevante, negli altri paesi del continente europeo.
Quindi, se non mi sbaglio, riprendendo il discorso che ha fatto, in un tribunale italiano si applica un po' la maieutica socratica, il discorso socratico.
È fondamentale, direi che è una delle parti più belle del processo penale. Devi lavorare tutto nell'ottica, devi presentare la tua teoria in forma di domande e, facendo le domande giuste, portare il testimone nella direzione che tu speri, per così persuadere il giudice che il tuo racconto della storia è il più convincente, il più verosimile rispetto a quello del tuo avversario. Quindi le parti hanno una grande responsabilità nella costruzione del loro caso, si fanno delle grandi risate sugli errori strategici che vengono compiuti, ovviamente, perché quasi spesso succede che si fa una domanda di troppo, che si fa una domanda senza sapere già quale sarà la risposta, e quindi ci si prende un rischio che magari non è stato ben calcolato, però è proprio il fascino invece di questo tipo di carriera. Sapere improvvisare un po' come a teatro, senza rete.
Ricollegandoci sempre al discorso di Marzabotto, sì. Avevamo una domanda. Esistono leggi superiori a tutti gli stati?
Sì, quindi esistono. In parte questa materia fa parte del diritto internazionale, ma poi fa parte anche della dottrina dei diritti umani. E la dottrina dei diritti umani non è esattamente diritto internazionale, dopo si è un po' sganciata da quello. L'idea originale era illuministica. Dopo la rivoluzione francese, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo è una delle carte che ha una vocazione universale, no? Dice un filosofo inglese che gli illuministi francesi adoravano tantissimo l'essere umano in astratto, perché non consideravano per niente le persone nel loro concreto. No? Non so se sia così, ma gli illuministi certamente avevano questa grande vocazione universale, quindi tutti gli esseri umani in quanto tali hanno diritto a certe tutele fondamentali. Poi questa dottrina stenta un po' ad affermarsi nell'Ottocento e rivive con pienezza dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando tutti gli stati si dotano di una Costituzione e in particolare in Europa nascono le carte dei diritti fondamentali. La più importante è la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Adesso, secondo me, quasi altrettanto importante, almeno per noi che ne facciamo parte, è la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. Queste noi pensiamo che siano leggi superiori, cioè gli stessi stati devono obbedire alle loro costituzioni, che sono le leggi superiori, ma anche a questi diritti fondamentali. Di solito sono riconosciuti in tutte e due queste fonti, quindi in pratica il diritto alla vita, alla dignità, alla inviolabilità del domicilio, alla libertà personale, alla libertà e segretezza delle comunicazioni, sono riconosciute sia nella Costituzione italiana, ma anche in queste carte internazionali. La cosa, secondo me, più divertente, più succosa, è che a volte le corti superiori europee, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, non danno di quel diritto fondamentale la stessa interpretazione che dà un giudice italiano. Qui nasce la necessità di mettersi in dialogo e sempre più spesso la prevalenza della voce sovranazionale rispetto a quella nazionale. Col tempo sono nate molte altre fonti, quella sul genocidio, quindi c'è tutta la parte del diritto penale internazionale. Adesso abbiamo la Corte Penale Internazionale, quindi gli stati si sono messi d'accordo per ammettere che certi tipi di comportamento devono sempre essere sanzionati, e hanno adottato dei trattati internazionali che devono rispettare tutti, come quelli sul genocidio, sulla tortura.
E questi trattati vengono applicati anche a distanza di anni, oppure nei confronti di alcuni stati, diciamo, non vengono applicati, si lascia allo Stato applicare il suo potere sui suoi cittadini.
Dipende, nel senso che un tempo, se ci fossimo incontrati in questa piattaforma, non c'erano allora, ma 40 anni fa o 50 anni fa, avrei detto, bah, poi dipende tutto dallo Stato nazionale, se ha voglia o se non ha voglia di recepire quel determinato trattato. Quindi magari uno Stato un po', come si può dire, poco affidabile, sottoscrive un trattato internazionale, però poi non lo trasforma in legge all'interno del proprio ordinamento. Questo modello in realtà adesso è sempre più spesso posto in discussione, quindi gli Stati sono obbligati a dotarsi di obblighi di tutela. Vi faccio un esempio per quanto concerne l'Italia, che forse vi rende l'idea. Naturalmente non sono meccanismi diretti, perché nel diritto penale hai il problema che se non c'è una legge specifica che proibisce un determinato comportamento, quel comportamento, per quanto orribile, non lo puoi punire. Ed è una forma di garanzia nei confronti dell'individuo. Quindi questo baluardo rimane. Però ci sono meccanismi, come si può dire, che girano attorno al problema e possono portare dei risultati. Ad esempio, l'Italia aveva ratificato da tanti anni, mi pare dagli anni 80, la Convenzione contro la tortura. Ce l'avevamo, che è una convenzione che risale agli anni 70 e noi dopo qualche anno l'abbiamo ratificata. Bene, però questa convenzione contro la tortura non l'avevamo tradotta in un illecito penale che punisse il cittadino italiano che commettesse un atto di tortura. E qual era la conseguenza di questo fatto? La conseguenza di questo fatto è che se tu avevi una situazione di tortura, in realtà potevi perseguire quella persona solo per lesioni personali, gravi. Ma è chiaro che questo tipo di definizione e quella pena che ne seguiva non erano sufficientemente gravi per inquadrare il comportamento che magari aveva tenuto l'agente di polizia, l'ufficiale di polizia che si era macchiato di questo tipo di condotta. E nel 2015 ci è arrivata una condanna dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. I fatti erano quelli di Genova, il caso prende il nome di caso Cestaro. E cosa era successo? Che dei manifestanti che dormivano nella notte fra un giorno e l'altro dei fatti del giorno...
La interrompo un attimo. La questione del film La Diaz, quindi quando furono picchiati...
Sì, quello lì. Ecco, quello è il film, ti dà uno spaccato di quello che avviene. Per quei fatti lì ci sono stati degli imputati, ma una buona parte di essi è stata assolta, o per meglio dire prosciolta, per prescrizione. Perché si era prescritto quel reato? Perché era un reato non troppo grave, diciamo medio lieve, in quanto noi non avevamo definito il reato di tortura, quindi avevamo perseguito quelle persone per lesioni gravi. E la Corte Europea ci ha condannato. Ha detto che il divieto di tortura, che è consacrato all'articolo 3 della Convenzione, implica per gli Stati un obbligo di tutela. E se non introduci un reato ad hoc, apposito, per questi tipi di comportamento, stai violando la Convenzione. Infatti noi 2 anni dopo abbiamo introdotto, finalmente, il reato di tortura nel nostro ordinamento.
Ma volevo chiederle una cosa. Se uno Stato non si adopera per seguire le convenzioni internazionali, quali sono le possibili conseguenze che si ha?
Dunque, non rischia necessariamente delle conseguenze giuridiche, però rischia delle conseguenze politiche. Uno degli effetti, secondo me, positivi di far parte dell'Unione Europea è che l'Unione Europea è molto legata al rispetto dei diritti umani. Quindi una condizione essenziale per far parte del club dell'Unione Europea è il rispetto rigoroso dei diritti umani. Se non vengono rispettati questi diritti, cioè in generale lo Stato di diritto e poi il rispetto della dignità umana che ne deve derivare, l'Unione Europea può adottare sanzioni. Facilmente sono sanzioni economiche oppure potrebbero essere sanzioni diplomatiche. Per esempio, nella vicenda del Covid, del Recovery Fund, è stata approvata una scelta che io trovo che mi dà molta speranza per il futuro, cioè l'Unione Europea ha stabilito che non darà fondi economici agli stati che non rispettano rigorosamente lo Stato di diritto. Questa decisione all'inizio ha trovato l'opposizione di due stati, la Polonia e l'Ungheria, ma alla fine anche loro hanno ceduto e hanno accettato che non si possano dare finanziamenti a paesi che non rispettano rigorosamente lo Stato di diritto. Vedremo come questo si svilupperà, ma di solito ecco, quindi la sanzione è quella che vi sto dicendo, più o meno, quindi sanzioni di carattere diplomatico, però altri tipi invece di pena, quindi la persona fisica invece singola, quando commette determinati reati, grazie a queste convenzioni internazionali, non ha porti franchi, non ha porti nei quali non può essere punito, ma ovunque vada potrebbe essere perseguito. Quindi per lo Stato che non adempie ai sanzioni diplomatiche, economiche, per la persona che commette questi tipi di reato invece lo attende una persecuzione potenziale, continua, ovunque vada.
Tornando un attimo all'attualità, perché sono domande che ci poniamo spesso, e volevamo parlare anche di qualcosa riguardante il Covid. Sì. E soprattutto riguardo a questi giorni ci eravamo anche un po' chiesti quali sono i limiti legali dei DPCM e dove possono, diciamo, superare l'autorità delle regioni.
Dunque, i DPCM sono una pratica che è invalsa in questo periodo di emergenza per fare fronte a uno stato di emergenza, calamità. Ci sono alcuni meccanismi che li giustificano, in particolare c'è una legge del 2018, la legge numero 1, la quale agli articoli 24 e 25 dà la possibilità al Presidente del Consiglio di ottenere dal Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato d'emergenza e in forza di questo di poter adottare provvedimenti straordinari temporanei per far fronte all'emergenza e alla sicurezza. Questi provvedimenti straordinari e temporanei possono avere varia natura economica, ma anche sociale, di diritto pubblico, e non può però introdurre reati nuovi, ma può regolare il comportamento dei cittadini anche al di là di quello che potrebbe fare in via ordinaria. Così come sempre in una situazione di emergenza c'è una disposizione che è l'articolo 120 della Costituzione, secondo il quale il governo può sostituirsi alle regioni e agli altri enti locali in caso di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, oppure quando è necessario per garantire l'unità giuridica o l'unità economica dello Stato. Ecco, quindi tu hai queste situazioni che legittimano in via straordinaria il potere del governo, devono essere temporanee, definite, e approvate in un lato dal Consiglio dei Ministri per la dichiarazione dello stato d'emergenza, se poi il governo adotta dei decreti legge, dal Parlamento che li deve tradurre in legge successivamente, però in questa maniera si riesce a superare quella ripartizione di competenze fra Stato e Regione che in una situazione di emergenza può essere complicata. La maggior parte dei problemi legati al Covid fa parte di quella che è la competenza concorrente fra lo Stato e le Regioni, quindi in materia di sanità, in materia di scuola. Lo Stato dà solo il quadro generale dei principi, poi sono le Regioni che le regolano in maniera specifica tenendo conto delle realtà del loro territorio. Ma quando hai una situazione di grave emergenza è possibile che lo Stato centrale debba dare un ordine unitario al Paese, e lo strumento attraverso il quale può farlo può essere uno di questi due, cioè usa l'articolo 120 della Costituzione, oppure attraverso la dichiarazione dello stato d'emergenza interviene con decreti, ordinanze fuori dall'ordinario, che però devono essere poi successivamente approvati, confermati dal Parlamento e avere valore temporaneo. Ecco, quindi, e questa è la ragione per cui vediamo del Presidente del Consiglio che lui rinnova i DPCM e di volta in volta, perché dice: io prendo un provvedimento che vale per 60 giorni, poi vediamo se lo confermiamo per questo periodo successivo e così via.
E invece volevo chiederle un'altra cosa. Noi siamo chiaramente in un momento di necessità e di bisogni particolari. In questi momenti ci sono delle libertà che prevalgono sulle altre, come per esempio la libertà di uscire la sera piuttosto che la libertà di
studio.
Sì, di studio per noi studenti.
E se posso aggiungere una cosa, anche come siamo dovuti a comportarci in quanto cittadini rispetto a questi limiti.
Dunque, nell'ottica di questi poteri che sono attribuiti al governo, all'esecutivo, in una situazione di emergenza, questi poteri possono anche riguardare una limitazione della libertà di circolazione. Questo però è un tema delicato, perché la libertà di circolazione è una sottocategoria più piccola della libertà personale. Quindi cerco di spiegarmi meglio. Di solito noi pensiamo che la libertà personale è in gioco quando ti mettono in carcere, però non è solo quello. Per esempio, se io ti obbligo a stare un mese in casa, gli arresti domiciliari, la detenzione domiciliare sono forme di restrizione della libertà tipiche della materia penale, nelle quali l'individuo è privato della sua libertà. Certo, rimane nella sua casa, però non può uscire da quella. Ecco, su questi la regola assoluta è la riserva di legge. Il governo può usare soltanto provvedimenti provvisori, i decreti legge, ma che entro 60 giorni devono poi essere convertiti in legge. Se non lo sono, cadono nel nulla come se non fossero mai esistiti. Detto questo, invece, forme di limitazione più moderata, come per esempio non circolare se non per gravi motivi dopo una determinata ora, non spostarsi da una regione all'altra, sono ammissibili, sempre se hanno una durata temporanea. La violazione di questo tipo di comportamento può comportare una sanzione anche penale, piccola, un'ammenda di poche centinaia di euro per violazione delle disposizioni amministrative o degli enti pubblici, è prevista dall'articolo 650 del codice penale. Sui diritti che mi dite voi, tipo lo studio e i comportamenti, tendenzialmente hai sempre un problema di bilanciamento. Cioè, certo che c'è un diritto allo studio, come c'è un diritto alla salute, e è un diritto individuale, ma deve conciliarsi con gli altri diritti riconosciuti dalla Costituzione. Quindi, in determinati casi, ne è possibile una limitazione, non una eliminazione, ma una limitazione nella misura in cui hai necessità di proteggere un altro tipo di diritto fondamentale. Quindi il diritto allo studio è un diritto fondamentale della persona, dell'individuo, ma puoi imporre delle restrizioni nella misura in cui questo sia necessario per proteggere un altro diritto fondamentale. Il tema su cui si esercita tutta la discrezionalità umana, e di solito vuol dire che poi la fa il giudice, questa è la scelta finale, è quello di bilanciare equamente, cioè in modo ragionevole, lo stretto necessario, un diritto a favore dell'altro. E questa credo che sia anche la ragione, io non ho studiato la sentenza, ma per cui i TAR hanno deciso di riaprire le scuole in questo periodo storico, perché hanno ritenuto che la restrizione fosse quella di tenerle chiuse, di fare tutta la didattica a distanza, sproporzionata rispetto alle esigenze della salute. Non c'erano prove adeguate per dimostrare che la diffusione incontrollata del contagio fosse dovuta a una riapertura delle scuole. Ecco, questo è un po' il tema che probabilmente ha portato i TAR a decidere. Come vedete, è un ragionamento di bilanciamento. Abbiamo messo in bilanciamento salute e istruzione.
Un po' per concludere, volevo chiederle una domanda un po' più in generale. Noi studenti o comunque persone che non studiano specificatamente questi argomenti, quali sono i canali migliori per informarsi?
I canali per informarsi, cioè per studiare, in parte i giornali.
Approfondire lo studio, magari l'orientamento universitario, per capire bene se si ha una vocazione verso...
Secondo me ci sono delle belle collane, delle case editrici, di libri anche molto brevi, di 80-100 pagine, che si chiamano prima lezione di diritto in generale, prima lezione di diritto privato, di diritto penale, di diritto internazionale. Sono edizioni che alcune case editrici hanno cominciato a pubblicare, fatte da professori magari che hanno una certa esperienza nell'insegnamento, di solito per semplificare hai bisogno di esperienza. Se ti manca l'esperienza, semplificare bene non è tanto semplice. E questo, secondo me, potrebbero essere dei buoni inizi di orientamento, leggere magari qualche pagina di uno di questi volumi per vedere se la cosa ti affascina, ti appassiona, oppure invece se non ti piace per nulla. Insomma, ecco, questo potrebbe essere un inizio. Secondo me ancora la letteratura ci dà begli esempi di casi giudiziari o anche il cinema. Io penso che ancora, quando sono fatti bene, tipo L'ufficiale e la spia di Roman Polanski, per dire, è un ottimo modo per farsi un'idea di come funziona il diritto.
Quindi chiudiamo proprio con una domanda molto secca. E se potessi tornare indietro, studieresti ancora diritto, se potessi?
Assolutamente sì. Mi ha dato la possibilità di fare quello che mi appassionava di più, cioè occuparmi dei problemi e delle passioni dei miei simili. E questa è una cosa che ancora mi piace tantissimo.
E direi che il video può finire qui. La ringraziamo per il suo intervento. E grazie, appunto, è stato il nostro primo ospite, quindi la ringraziamo nuovamente.
Grazie, mi avete fatto un onore, spero di avere dato delle risposte accettabili, perché non ho una grande esperienza in questo, mi sono anche divertito, quindi grazie mille e buon lavoro e complimenti per questa iniziativa, insomma, spero che vi dia soddisfazione.
Grazie mille.
Grazie, grazie.
A presto, arrivederci, grazie.
Grazie.